Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio dal vostro Enzo. Continuiamo subito anche oggi nello studio di Zaccaria nell'Antico Testamento. Stiamo considerando il capitolo 13, che ha per tema centrale la purificazione di Israele. Vi rileggo il versetto 1. In quel giorno vi sarà una fonte aperta per la casa di Davide, per gli abitanti di Gerusalemme, per il peccato e per l'impurità. Sarà un vero giorno di espiazione per questo popolo quando Cristo verrà una seconda volta. Saranno fortemente toccati e lo Spirito di Dio rimuoverà il velo dai loro occhi. Paolo dice chiaramente che il velo può essere rimosso anche oggi, se desiderano veramente abbandonare i loro peccati. Proseguiamo ora la lettura con i versetti 2 e 3 di Zaccaria, capitolo 13. In quel giorno avverrà, dice il Signore degli eserciti, che io sterminerò dal paese i nomi degli idoli, e non se ne farà più menzione. Anche i profeti e gli spiriti immondi farò sparire dal paese. Se qualcuno farà ancora il profeta, suo padre e sua madre, che l'hanno generato, gli diranno «Tu non vivrai, perché dici menzogne nel nome del Signore». E suo padre e sua madre, che l'hanno generato, lo trafiggeranno perché fa il profeta. Ancora una volta ci viene dato come riferimento temporale quel giorno. «Io sterminerò dal paese i nomi degli idoli». Quando erano in esilio in Babilonia, abbandonarono il tipo di idolatria che avevano osservato in precedenza. I vitelli d'oro non vennero mai riportati a Dan e Betel, ma usavano ancora il piccolo altare domestico e altri idoli. Anche oggi, molte persone che si dicono civilizzate pensano che indossando o portando con sé un certo oggetto terranno lontano il male. Questo è il tipo di idolatria in cui era coinvolto Israele. Avevano a che fare con i segni dello zodiaco. Anche i profeti e gli spiriti immondi farò sparire dal paese. I profeti sono i falsi profeti e gli spiriti immondi sono i demoni. Viviamo in un mondo in cui i demoni sono molto attivi e su di loro viene richiamata l'attenzione. Può essere che stiamo assistendo a un'esplosione dell'attività demoniaca perché ci stiamo avvicinando alla fine dei tempi, ma io penso che si siano sempre manifestati, anche se in maniera molto subdola. La ragione per cui questo passaggio è così importante è che solo qui si parla dei demoni scacciati durante il millennio. Il libro dell'Apocalisse ci parla del falso profeta e dell'anticristo scacciati dalla terra. Apocalisse 10, versetto 20. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. E Satana sarà legato durante il millennio. Apocalisse 20, versetti dall'1 al 3. Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo. Satana lo legò per 1000 anni e lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo. Così sappiamo che il falso profeta e l'anticristo saranno nello stagno di fuoco e il diavolo sarà legato nell'abisso. Niente viene detto nel libro dell'Apocalisse riguardo la cacciata finale dei demoni, ma è logico credere che sarà in questo periodo che verranno messi in qualche luogo. Almeno sappiamo che saranno rimossi da questa terra. Si potrebbe pensare che una volta che una persona è stata liberata dal paganesimo e dall'ateismo non vi tornerà, ma ai nostri giorni il mondo sta tornando lì perché gli uomini stanno gradualmente entrando nelle tenebre a causa di una mancanza di conoscenza della parola di Dio, davvero grave. E questa è la spiegazione per le dinamiche demoniache che si manifestano ai giorni nostri. L'ignoranza della parola di Dio dà energia all'occulto. In questo campo sembra non manchi mai energia. Che mondo diverso avremo quando l'idolatria sarà sterminata e tutti i demoni scacciati dalla faccia della terra. Sembra un linguaggio forte quando viene detto che i genitori trafiggeranno i figli, ma sta arrivando il giorno in cui i figli di Dio lo metteranno davvero al primo posto. Lo tradirono la prima volta che venne sulla terra, e viene tradito ancora oggi, ma in quel giorno del futuro gli saranno fedeli, anche se chi profetizzerà falsamente sarà il loro proprio figlio. Passiamo ai versetti 4 e 5 di Zaccaria, capitolo 13. In quel giorno i profeti avranno vergogna, ognuno della visione che annunciava quando profetava. Non si metteranno più il mantello di pelo per mentire. Ciascuno di loro dirà, «Io non sono profeta, sono un lavoratore della terra. Qualcuno mi comprò fin dalla mia giovinezza». Qui ci sono due cose interessanti. Primo, quando il Signore verrà, i falsi profeti saranno svergognati per le loro visioni ingannatrici. Cadranno in disgrazia perché il Signore Gesù tornerà e sbugiarderà ognuno di loro. La seconda cosa che notiamo è che non si metteranno più il mantello di pelo per mentire. L'indumento indossato dai profeti era un mantello di pelo di pecora, capra o di cammello. Il profeta Elia indossava questo tipo di mantello ed è lo stesso mantello che è passato al suo successore, Eliseo. Era un indumento che identificava una persona come uomo di Dio e i falsi profeti evidentemente si sentivano colpevoli per aver cercato di impersonare un vero profeta. Vedete, Zaccaria non stava dicendo qualcosa di nuovo, ma qualcosa di davvero familiare per la gente dei suoi giorni. Questi falsi profeti torneranno alla loro vecchia occupazione di agricoltori. I prossimi due versetti sono sorprendenti, e anche se alcuni li vedono diversamente, si crede che la persona di cui si parla sia Cristo. Leggiamo innanzitutto il versetto 6 di Zaccaria, capitolo 13. Gli si domanderà, «Che sono quelle ferite che hai nelle mani?» Egli risponderà, «Sono ferite che ho ricevuto nella casa dei miei amici». Ferite, abbiamo letto, che ho ricevuto nella casa dei miei amici. È stato anche tradotto, ferite ricevute da coloro che mi amano. Bene, chi non è convinto che si parli di Cristo fa notare che non lo amarono la prima volta che venne, non erano suoi amici, lo odiarono. La scrittura dice che lo odiavano senza ragione, ma erano pur sempre i suoi. È venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che in quel tempo lo hanno ricevuto, ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. Quando lo Spirito verrà sparso, loro, cioè la parte rimanente di Israele, lo riceveranno e si stupiranno dicendo «Dove ti sei fatto quelle ferite alle mani e sui piedi?» E lui risponderà «Sono stato ferito qui, la prima volta che sono venuto». È andato dal suo popolo, la razza ebraica. La samaritana lo riconobbe come ebreo. E questo era il suo popolo e soltanto una parte lo ricevette quel tempo. E sarà ancora soltanto una parte che lo riceverà alla sua seconda venuta, anche se penso che sarà una parte più ampia. La prima volta che è venuto sulla terra era uno straniero in Galilea. Certamente non è uno straniero per i cristiani oggi, e conoscerlo significa avere la vita eterna. L'apostolo Paolo, al termine della sua vita, scrisse «Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conformi a Lui nella sua morte». Filippesi 3, versetto 10. Ma è vero che non conoscevano Gesù quando venne la prima volta. Penso che la più grande tragedia mai esistita si possa esprimere in queste parole. È venuto dai suoi e loro non l'hanno ricevuto. Che immagine di Gesù! Giovanni Battista ha accennato a questo quando ha detto «Io battezzo in acqua, tra di voi è presente uno che voi non conoscete». Giovanni 1, versetto 26. E il Signore Gesù stesso disse che non conoscevano il tempo della sua venuta. Paolo scrisse in Seconda Corinzi 3, ai versetti 14 e 15, «Ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'Antico Patto, lo stesso velo rimane, senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito. Ma fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane esteso sul loro cuore». Notate che il velo è sul loro cuore, ma quando il loro cuore è nella giusta posizione, possono andare a Lui. È un estraneo solo per coloro che non lo riconoscono come Salvatore. Zaccaria parla di questo. Alla sua prima venuta non lo conoscevano. C'è un forte contrasto tra la prima e la seconda venuta di Cristo. Redenzione è la parola chiave della prima venuta. Rivelazione è la parola chiave della seconda venuta. Riconciliazione alla prima venuta e sarà riconoscimento alla seconda. È stata incarnazione alla sua prima venuta. E identificazione alla seconda. È stato mistero alla sua prima venuta e sarà manifestazione alla sua seconda venuta. Alla sua prima venuta è stata propiziazione, alla seconda sarà proclamazione. Che immagine ci dà tutto questo di Cristo? Poi il pastore sarà colpito e le pecore saranno disperse. Andiamo al versetto 7 di Zaccaria, capitolo 13. «Insorgi, o spada, contro il mio pastore, contro l'uomo che mi è compagno, dice il Signore degli eserciti. Colpisci il pastore, siano disperse le pecore. Io volgerò la mia mano sui piccoli». Questo si riferisce al tempo in cui lui fu colpito. Infatti, quando era qui la prima volta, disse che questo versetto si riferiva a lui, come vedremo. «Insorgi, o spada, contro il mio pastore, contro l'uomo che mi è compagno, dice il Signore degli eserciti. Colpisci il pastore, siano disperse le pecore. Io volgerò la mia mano sui piccoli». Colleghiamo questo versetto con un altro passaggio di questo libro, Zaccaria 12, versetto 10, dove è detto: «Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito». Il Signore Dio è quello che parla, e Cristo, il Messia, è la persona di cui si parla. La frase «l'uomo che mi è compagno» del versetto 7 si potrebbe tradurre «l'uomo mio eguale». E questo è un inconfondibile riferimento dell'Antico Testamento della Deità di Cristo. «Colpisci il pastore e disperdi le pecore». Chi avrebbe potuto pensare che si riferisse al Signore Gesù? Sappiamo che è così, perché il Signore stesso lo cita in Matteo 26, al versetto 31. «Allora Gesù disse loro: questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto: io percoterò il pastore, e le pecore del gregge saranno disperse». Vedi che lo applica a se stesso. Se hai dei dubbi che Dio abbia uno scopo futuro per Israele, dovresti notare questo. Nelle profezie che abbiamo qui e che si legano alla prima e seconda venuta di Cristo, il Signore Gesù ha mentito? Ha detto che Zaccaria si riferiva a lui quando scrisse: colpite il pastore e le pecore siano disperse. Si parla. La frase «l'uomo che mi è compagno» del versetto 7 si potrebbe tradurre «l'uomo mio eguale». E questo è un inconfondibile riferimento dell'Antico Testamento della Deità di Cristo. «Colpisci il pastore e disperdi le pecore». Chi avrebbe potuto pensare che si riferisse al Signore Gesù? Sappiamo che è così, perché il Signore stesso lo cita in Matteo 26, al versetto 31. «Allora Gesù disse loro: questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto: io percoterò il pastore, e le pecore del gregge saranno disperse». Vedi che lo applica a se stesso. Se hai dei dubbi che Dio abbia uno scopo futuro per Israele, dovresti notare questo. Nelle profezie che abbiamo qui e che si legano alla prima e seconda venuta di Cristo, il Signore Gesù ha mentito? Ha detto che Zaccaria si riferiva a lui quando scrisse: colpite il pastore e le pecore siano disperse. E quando verrà una seconda volta, gli chiederanno: cosa sono queste ferite, questi segni di chiodi nelle tue mani? E la sua risposta sarà: ho ricevuto queste ferite nella casa dei miei amici. E come abbiamo visto al capitolo 12, essi guarderanno a me, a colui che hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come per un figlio unico. Questo sarà il grande giorno dell'espiazione per gli ebrei, e naturalmente riguarda il futuro. Gli ultimi due versetti di questo capitolo 13 di Zaccaria si riferiscono al periodo della grande tribolazione. In tutto il paese avverrà, dice il Signore, che due terzi saranno sterminati, periranno, ma l'altro terzo sarà lasciato. Metterò quel terzo nel fuoco, lo raffinerò come si raffina l'argento, lo proverò come si prova l'oro, essi invocheranno il mio nome e io li esaudirò. Io dirò: è il mio popolo, ed esso dirà: il Signore è il mio Dio. L'altro terzo sarà lasciato, si riferisce allo stesso rimanente che chiederà: cosa sono le ferite sulle mani? Saranno passati attraverso gli orrori della grande tribolazione in cui i due terzi della popolazione morirà. Si diranno: è il mio popolo, è il mio Dio. Non è meravigliosa questa affermazione? Questi sono coloro che prenderanno posizione per Cristo e gli saranno fedeli. Passeranno attraverso la grande tribolazione perché Lui li ha sigillati, come potete vedere nel capitolo 7 dell'Apocalisse. Non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio. E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele. Poi li troviamo di nuovo in Apocalisse capitolo 14, versetti dall'1 al 3. Poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla fronte. Udii una voce dal cielo simile a un fragore di grandi acque e al rumore di un forte tuono, e la voce che udii era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe. Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. Nessuno poteva imparare il cantico, se non i 144.000 che sono stati riscattati dalla terra. Iniziamo ora con il capitolo 14 di Zaccaria, che riguarda la seconda venuta di Cristo, il Messia, e conclude la seconda parte dell'ultima sezione del libro di Zaccaria. Questa parte, che va dal capitolo 9 al 14, ha a che fare con gli aspetti profetici della prima venuta di Gesù, nei capitoli dal 9 all'11, e con la sua seconda venuta, capitoli che vanno dal 12 al 14. Questo capitolo finale raccoglie tutto e lega insieme tutto ciò che potrebbe essere slegato. La cosa più interessante è che abbiamo un programma molto ben definito qui, nel libro di Zaccaria. E questo è vero in ognuna di queste tre grandi divisioni. Abbiamo le 10 visioni, poi l'interludio storico e ora questa grande divisione degli oracoli profetici. Cominciamo sempre dove si trova Israele in quel momento. Era un periodo di difficoltà. Poi ci spostiamo attraverso la conversione nazionale di Israele, quando la nazione si rivolgerà a Dio e ci sarà lo Spirito di Dio che verrà sparso. Tutto questo prepara la scena per il ritorno del Messia, perché a quel tempo saranno entrati nel periodo della grande tribolazione. Quest'ultimo capitolo continua l'intero programma che ci è stato dato in Zaccaria. Questa è una sezione che porta fino al ristabilimento del regno, alla seconda venuta di Cristo. In ognuna di queste principali divisioni, Zaccaria, incoraggiando la popolazione di quel tempo, guarda al futuro e definisce un programma profetico. Ci sono certe cose che dobbiamo chiarire riguardo a questo capitolo. La prima è che, interamente profetico, in quanto non contiene nessuna profezia che al momento si sia adempiuta. In altre parole, sta parlando della fine dei tempi e conduce al regno. Alcuni pensano che questo non sia interamente profetico, ma che possa riferirsi al tempo presente. Questo però porterebbe a delle pericolose interpretazioni. Se però vogliamo dare una interpretazione letterale, dobbiamo dire che dobbiamo guardare al futuro. Ogni interpretazione deve essere in armonia con il contesto. Nell'interpretare una profezia o una qualsiasi parte della scrittura, non puoi non tener conto del contesto. Bisogna interpretare anche mantenendo lo spirito e il senso di tutta la parola di Dio. Non possiamo dare delle interpretazioni che non siano basate sui fatti. Penso che questo sia un passaggio della scrittura molto importante, perché dimostra la differenza che esiste tra una interpretazione letterale della scrittura e una interpretazione mistica o super spirituale che toglie ogni senso alla interpretazione stessa. Una simile interpretazione rende un passo qualcosa di allegorico, qualcosa di mistico, qualcosa che si perde nell'aria. È un tentativo di dare una spiegazione superficiale invece di dare una vera spiegazione. Ma questi versetti non sono solo figurativi, non si applicano al tempo del Nuovo Testamento. E il rimanente di cui si parla qui, ci è stato reso chiaro in questo libro, è un rimanente ebraico. Dobbiamo perciò riconoscere che questo capitolo riguarda completamente il futuro. E domani, quando avremo l'opportunità di risentirci, ci addentreremo in questo ultimo capitolo, il 14 del libro di Zaccaria. Allora a questo punto non mi resta altro che salutarvi, che ringraziarvi da parte mia e ovviamente ci sentiamo domani alla stessa ora.